ti dicono, ti diamo una cosa.
Una cosa da vedere.
Ne puoi scegliere una sola.
Ma allora io penso al quando Totti fece il cucchiaio a San Siro. BSMT. Passa dal basement.
Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement e questo vuol dire nuovo amico che viene a trovarci, che ci racconta la sua storia o anche le storie degli altri, dipende, chissà che cosa succederà. La cosa a cui tengo, se vi va, è iscrivetevi a questo canale, anche perché ho scoperto che se peraltro non attivate anche la campanella, giuro, me l'hanno detto, io pensavo fosse una cosa che dicono tutti quelli su YouTube, perché invece è vero, può essere, anzi molto probabilmente non vi arriva neanche l'uscita del video, quindi potreste perdervi qualcosa. E ve lo dico perché la puntata di oggi secondo me è davvero imperdibile, sono molto contento, è un amico che avevo invitato diverso tempo fa, poi ovviamente bisogna incastrarsi, bisogna riuscire a trovare il momento, ma il momento giusto arriva e non è mai per caso, anche perché da lui riceverò, non so ancora, non gliel'ho ancora chiesto, credo il feedback migliore in assoluto, insomma il più veritiero per quanto riguarda il basement, perché va oltre a quello che vedono tutte le persone che entrano qui. Qui con noi oggi c'è Daniele Cassioli.
Eccoci, ciao.
Che c'è anche una assonanza tra Gazzoli e Cassioli,
me ne sono accorto
solo ora, nonostante ormai ci si conosca da un po' di anni. Dani, come stai? Tutto bene?
Bene, bene, tutto bene, complimenti per il pubblico, non mi ero accorto che ci fosse tutta questa gente dentro.
Ma guarda, fai conto, non li ho visti neanche io.
Allora siamo pari.
No, dicevo, perché allora tutte le persone arrivano qua dentro, no? E vedono delle cose, magari osservano dei dettagli o mi chiedono qualcosa su qualcosa appunto che vedono e con te io stavo iniziando a sistemare le cose come io faccio sempre, no? Quando so che arriva un ospite, magari raddrizzo un quadro, sistemo una cosa, poi ho detto cazzo, però arriva Dani, oggettivamente potrei. Però in realtà è proprio per questo che tu dai il feedback migliore nelle cose, perché è il più autentico, il più sincero, che va oltre probabilmente quello che vediamo noi, quindi ho paura a chiederti che sensazioni hai.
Figo, figo, no, devo dire bello, perché intanto non so se si può dire, ma ormai lo diciamo, che è un seminterrato, no?
Sì.
Quindi già questa cosa, pur non vedendo, è una cosa, sai, che fa un po' underground, fa un po', no?
Sì.
Fa un po' posto intimo, poi è grande e anche questo è particolare, perché quando tu entri in un sotterraneo, di solito è la cantina.
Ma tu te ne accorgi subito che un posto è grande appena ci entri?
Sì, abbastanza. Un po' perché abbiamo comunque camminato, un po' perché sono venuto fino a qui, c'è il locale prima dove mi hai parlato del divano, sono andato anche in bagno, lì non l'ho fatto come stratagemma per esplorare, ho toccato in giro.
Però quindi, guarda, mi ha colpito una cosa prima appunto mentre sei andato in bagno, appena sei entrato nella zona del bagno hai detto ma è tutto nuovo.
Eh sì.
Da cosa te ne accorgi?
Toccando per esempio la porta, ha questa porta scorrevole per entrare in bagno, la doccia, no? Il box doccia, a parte che è grande, doccia, che è una cosa, e poi è di quelli insomma in vetro, seri, non sai, di quelli un po' col plasticone, così. Poi anche per esempio i pulsanti dello scarico, no? Quando tu tocchi che ci sono i due tasti, vuol dire che c'è che sono nuovi, quelli col riciclo dell'acqua. Poi non so, ti potrei dire il porta carta igienica e il porta salviette in metallo, comunque non plastica anche lì.
Sono dettagli di cui ti accorgi forse anche poi a volte prima di altre persone. Come dicevo, sono molto contento che tu abbia accettato questo invito, perché insomma nelle tante altre occasioni che abbiamo in cui ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato eccetera, ho sempre ricevuto da parte tua tanta autenticità, no? Rispetto anche a tutta la tua vita, la tua storia, che secondo me è pazzesca, ed è per questo che poi in qualche modo va raccontata, oltre a essere tu un grande riferimento, una grande ispirazione per tante persone, ma anche la tua naturalezza nel raccontare e nel parlare ad esempio di tante cose che ad esempio per quanto mi riguardano, per quanto mi riguarda c'è molta curiosità, no? Però tante volte si ha spesso paura di fare domande, di creare imbarazzi o altro, quindi io vorrei approfittare anche un po' oggi, no? Di questa nostra chiacchierata per mi metto un po' nei panni di tutti coloro che guardano questo video o che nella loro vita insomma si sono sempre chiesti come vive una persona che non ci vede, no? E quindi ci sono delle domande a volte anche semplici, io proverò ogni tanto a girartene qualcuna anche perché in realtà, raga, se non lo sapeste, Daniele Cassioli è un atleta che ha vinto un botto di medaglie nello sci nautico a tutti gli effetti, giusto? La disciplina principale è sci nautico.
Sì, è sci nautico, poi sono le discipline classiche, perché lo sci nautico c'è piedi nudi, c'è wakeboard, e io faccio le discipline classiche che sono slalom, figure e salto. Quindi all'interno dello sci nautico ci sono queste tre altre sottocategorie, mettiamola così.
Che già questo è incredibile, andate a vedervi, andate a recuperarvi dei video di Dani, perché ovviamente quello che fa lui io non lo faccio neanche se mi mettono un occhio in più o tre braccia o quattro gambe, perché è davvero davvero incredibile. Immaginare che tu lo faccia senza vederci è ancora forse più pazzesco.
Sì, lo è, perché poi è, come dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo il vedere. Io sì. Dico, nel senso che non ho mai potuto vedere gli altri farlo lo sci nautico, e anche per imparare, no? Sai, quando si dice tu guarda me e poi mi copi, e chiaramente tutta questa parte mi è mancata. Io sono cieco dalla nascita, e quindi qualunque cosa ho fatto nella mia vita l'ho fatta avvicinandomi proprio da persona che non vede, quindi da persona che doveva entrare nelle cose che faceva per capire come fossero, e questo chiaramente è interessante. Poi devo dirti, vabbè, c'è tanto allenamento, tanto sacrificio, insomma tante cose che caratterizzano chi in generale fa sport, e la fortuna, grazie un po' ai miei genitori, grazie alla loro modalità di educarmi, di aver vissuto anche, sai, tutta una serie di cose che si fa, cioè che tu fai prima di iniziare uno sport. Cioè un bambino prima di andare nella prima società sportiva a fare sport magari corre, gioca a nascondino. Io a nascondino perdevo sempre, no?
Sì, c'è questo dettaglio.
Esatto, però c'è proprio quella possibilità che ho avuto di muovermi, a poi attendere, generato l'opportunità di farmi trovare pronto all'incontro con lo sci.
Tra l'altro, vabbè, hai scritto anche due libri, sì. E per questo dicevo sei anche di ispirazione a tante persone. Io ricordo, qua sempre per quanto riguarda le domande, l'innocenza, avevamo fatto una volta un incontro insieme in una scuola, ormai tre o quattro anni fa, una cosa di questo genere, un po' di tempo è passato, e anche lì, insomma, avere a che fare coi bambini a volte è anche il metodo migliore per parlare di certi argomenti. Anche loro tiravano fuori delle domande chiaramente molto curiose. Ad oggi, qual è stata la domanda più strana che ti è stata fatta?
Guarda, è vero quello che dici e sono completamente d'accordo. Io penso che il tabù, le cose tabù, sono le cose che più di tutte debbano farci paura. Cioè una cosa, quando non se ne parla bisogna spaventarsi, quindi ti ringrazio per questo spazio. Ma e figura. In generale per l'approccio che hai, che mi permette di raccontare quelle cose, come dicevi tu, che la gente magari non osa chiedere. I bambini in questo non hanno vergogna, e di cose me ne chiedono tante, perché io vado tanto nelle scuole. Quindi per esempio un bambino mi ha chiesto: ascolta, ma anche i ciechi fanno la pipì?
certo.
Oppure, non so, ma quando tu incontri una ragazza, come fai a capire se ti piace? Allora all'inizio dicevo,
che questa non è una domanda del cacchio, no, è una domanda bellissima.
No, sì, assolutamente. Anche perché poi vedi la cosa divertente è che chi vede pensa che il piacere passa solo dal vedere. Poi anche per voi che vedete, in realtà, come dire, l'affetto, l'amore o comunque anche l'alchimia con una persona scatta anche per l'odore, anche per tutta una serie di cose fisiche. Quindi come dire, in realtà sono canali che anche voi conoscete, magari li sfruttate meno di me, li usate meno perché chiaramente avete la vista, però è bello perché poi la gente ci si ritrova, insomma.
Beh, è vera quella cosa per cui quando te ne manca uno di senso gli altri sono più potenti?
Sì, è vero. Questo si costruisce con l'esperienza. Cioè la cosa che a volte uno pensa, cioè, lui non vede d'ufficio a gli altri sensi più sviluppati. Invece la cosa affascinante è che è l'esperienza che ti aiuta ad allenare meglio altri sensi. Quindi da persona che non vede, o anche chi vede perde la vista purtroppo per qualche problematica, dopo vivere da persona non vedente ti porta, se fai esperienze, a migliorare gli altri sensi. Questo è bellissimo, se tu ci pensi è proprio il nostro corpo che naturalmente è portato a darti una mano. Cioè naturalmente Certo. Il nostro corpo mette in campo delle strategie che ti permettono, il cervello per esempio è stato provato, dimostrato che quelle aree che per voi sono deputate alla vista, cioè quando tu vedi una cosa, poi questa cosa viene elaborata nel cervello ed è il cervello che dice ok, stai guardando un microfono, un tavolo, una persona, eccetera eccetera. Queste aree per chi non vede vengono destinate ad altro, cioè il nostro cervello in automatico dice aspetta, questi neuroni invece che buttiamoli via, non si butta via niente, li usiamo per esempio per l'udito, per l'equilibrio, per il tatto. E quindi ecco lo sviluppo, cioè l'avere il senso più sviluppato nasce anche da questa plasticità straordinaria che abbiamo.
Beh, questo chi legge fumetti e vede Daredevil lo sa bene, questo
esatto,
lo sa bene, perché
esatto.
Beh, guarda che sembra una cavolata, però avere Non so poi se tu l'hai letto, se ci hai avuto a che fare,
certo,
eccetera, però
certo.
Avere anche un supereroe, certo, che rappresenta la categoria, ci hai mai fatto caso, ci hai mai dato peso particolare?
Ma è affascinante, poi adesso è un momento in cui bisogna stare anche attenti a gestirla, no? Perché adesso sembra che basta che uno non vede o basta che uno è in carrozzina,
certo,
è in automatico, invece poi siamo tutte persone, però sicuramente sì. E questo per esempio con i bambini, se vuoi ribalta anche un po', no? Cioè il mio amico poverino non vede, invece grazie a Daredevil, grazie a un supereroe, dici: oh, che figata, ho in classe un bambino che ha i superpoteri. Quindi per esempio per generare, se vuoi, inclusione o comunque, ripeto, ribaltare, anche prendere un po' in giro il destino,
sì,
allora è affascinante ed è utile ed è funzionale anche avere questi supereroi, perché effettivamente devi costringere, devi portare il tuo corpo ad essere supereroe da un'altra parte, cioè non hai la vista, allora diventi un supereroe di altri sensi.
Ma tu hai sempre avuto questo atteggiamento nei confronti della, insomma, della cecità?
No, assolutamente,
okay,
no. Anzi, io i primi anni ho vissuto tanto dolore, tanta frustrazione, tanto senso di ingiustizia, anche perché poi, soprattutto, sai, in ogni fase della sua vita per cose diverse, della mia vita per cose diverse. Cioè, da piccolino dicevo: ma noi diciamo che Dio è buono, ma se Dio fosse buono, cioè, io vedrei,
certo,
no? Quindi, quindi per esempio da piccola è quella, un po' quella cosa lì. Poi da più grande, da più adulto, chiaramente per esempio la mancanza della vista ti toglie, non so, delle opportunità di lavoro, ti toglie, cioè, tutta una serie di cose che, come dire, che chiaramente vanno digerite, bisogna elaborarle. Però poi è arrivato un momento in cui io mi sono chiesto, cioè mi sono detto: ma, cioè, tu come vuoi stare? Cioè, vuoi stare male, vuoi stare arrabbiato, o vuoi provare a far qualcosa per stare bene, o comunque quantomeno per convivere con questa situazione? Ed è proprio vero che poi la vita è sempre questione di punti di vista, cioè
certo,
nel momento in cui tu scegli di guardare altrove, a parità di condizione, si crea davanti a te, si apre davanti a te una realtà
diversa. Quanti anni avevi quando hai fatto questo raggio, cioè quando sei arrivato a fare questi,
guarda,
pensieri?
Io ne ho fatti, diciamo che avevo, credo che il cerchio che si è chiuso, posso dire che avevo 25-26 anni, perché poi per esempio a 18 anni mi ricordo di quando i miei amici hanno preso la patente, e non poter avere la patente per me è stata chiaramente una cosa dura da mandare giù. Lo sapevo che non l'avrei fatto, non è che mi aspettavo di poterla,
certo,
prendere, però quando poi ti ci trovi dentro, dici: caspita, non purtroppo questa cosa. Poi le patenti, i miei amici hanno iniziato a ritirarle allora,
ho fatto bene, bene.
E quindi e poi però per esempio lì ho detto: beh, caso, mi sono laureato, io ho fatto il fisioterapista per tanti anni, vinco i mondiali, ma dai che sta cecità è superata. E lì una fidanzata mi lasciò perché diceva: guarda, io purtroppo non mi sento protetta, cioè il fatto che tu non veda, che il mio fidanzato non veda, mi fa sentire che appunto non mi fa sentire protetta. E allora lì, figurati, mi è crollato ancora il mondo addosso, per quello di cui poi sono fasi. E allora mi sono detto:
cacchio, ti ha detto una cosa di questo genere?
Sì,
porco,
sì.
Giuda.
È stata, devo dire, anche coraggiosa, nella sua sincerità, e poi, come dire, mi sono, sai, dopo, cioè, la prima fase ho demonizzato lei, cioè, guarda,
certo,
che stronza, ma non è giusto. Poi dopo, come dire, mi sono detto: vabbè, io devo anche pensare un po' a come starci meglio io con questa cosa, e ci ho lavorato tanto, credo che ognuno di noi sulle cose che fa fatica a risolvere ci tocca lavorarci, però forse anche grazie a lei, anche grazie a quella legnata lì emotiva.
Come spesso accade, poi a volte quel tipo di legnate magari ti portano a fare delle riflessioni, a diventare anche un po' la persona che sei oggi tu in questo caso. Ma sul discorso dell'amore, no? E anche rilegandomi anche alla domanda che ti aveva fatto quel bambino, che mi dicevi poco,
sì,
fa. Allora, se a un uomo si dice: no, qual è la prima cosa che vedi in una donna?
Mm-hmm.
Invece quando tu incontri una donna, qual è la prima cosa che, non so, senti? Che,
certo.
Qual è la prima cosa a cui fai caso e che ti fa capire, beh, può essere.
Ma guarda, allora, diciamo che chiaramente un po' è anche il contatto che, cioè la mano, per esempio, perché è anche un po' la prima cosa
che
trovi, non è,
certo,
che ti posso toccare.
Diciamo
il culo.
Che per ora non ci si esatto, non ci si conosce stringendosi
esatto,
il seno, ecco,
esatto,
per ora.
Bravo, per ora, poi sai mai che.
Sì, sì, di sti tempi.
Però, e quindi, insomma, quella è un po', io ho imparato attraverso la stretta di mano, il contatto, a capire, no? Una donna ha le mani curate, come... quindi questo è un po', come dire, già un campanello. Poi io penso che ognuno di noi porti un, come dire, occupi uno spazio con la propria energia, e allora lì, quando arriva una persona in un posto, è tutto quello che crea che affascina, che può essere affascinante, ma quello anche vale per un amico, un massimo,
certo,
no? Cioè,
sì,
il profumo,
sì,
il modo in cui parli, come ti muovi, quindi non so, c'è quella che arriva e sbatte la borsa sul tavolo, quella che è molto più, che ti trasmette più tranquillità, ti mette più a tuo agio, quindi insomma tutti questi micro macro dettagli.
Infatti, ma tu riesci a riconoscere le persone prima degli altri, nel senso, dato che prima parlavamo di superpoteri, cioè noi magari spesso veniamo ingannati dal contenitore, quindi dall'estetica, quindi
certo,
magari c'è una persona che non è bellissima dentro, ma tu sei talmente attratto dal fatto che è fuori in un certo modo, e quindi ti fai, tra virgolette, fregare. Ti è mai capitato di mettere in guardia magari persone, amici, che venivano attratti da alcune situazioni che invece tu riuscivi a percepire in modo diverso?
Sì, sì, qualche volta sì.
Ok.
Ed è figo, perché poi nessuno mi attribuisce questa cosa. Ma dai, letto lui che è cieco, no? Però sì, perché a volte lo percepisci proprio da queste altre piccole cose. Anche perché devo dirti che, come dire, come noi scegliamo di apparire è una scelta che facciamo più o meno consapevole, però cioè, guardarsi allo specchio già di per sé, tu prima di uscire, c'è una persona che vede, prima di uscire si guarda allo specchio proprio perché vuole capire,
decide come essere,
esatto,
rispetto,
cioè,
agli
decide
altri,
decide come gli altri ti dovranno vedere, quindi c'è una sovrastruttura, è un pensiero sovrastrutturato. Invece il resto, cioè, tu non è che hai un manichino che abbracci prima di uscire, oh, oggi si incontra un amico, lo abbraccio così, no? Cioè,
certo.
La gestione dell'abbraccio è più spontanea, la gestione del contatto è più spontanea. Sono tutte cose che derivano da... cioè, non hanno filtri. Sei tu nella tua spontaneità. E quindi questo ti permette, cioè mi permette, so, mi dà il privilegio proprio di arrivare a un'altra parte della persona. E ci sono persone magari visivamente sembrano sicure e tutto quanto, e poi dopo ti rendi conto che quella sicurezza magari non c'è così tanto, e quindi
chiaro,
succede.
Beh, da una parte sicuramente c'è anche tanta magari empatia con i tuoi amici, con le persone che ti danno. Tu sai su cosa hai bisogno? Perché poi mi sembri sempre molto autonomo, no?
Certo.
Avendo fatto anche imprese, ripeto, che altri normodotati, chiamiamo così, non riuscirebbero a fare. Però su che cosa ancora oggi invece ti senti di aver bisogno di qualcuno?
Ma guarda, in realtà su tante cose. Io credo che questo è un argomento molto interessante, perché per esempio nella cecità si lavora tanto sull'autonomia, no? Devi saper fare le cose da solo. Poi cioè, per esempio, sì, io potrei andare da solo al supermercato a fare la spesa. Ma tu hai in mente quanto, quanto ci metterei, no?
Sì.
Poi anche lì c'è un momento in cui pesa i pomodori. Allora, intanto devo trovare i pomodori, poi devo trovare la bilancia, poi hai i guanti. Quindi tu con i guanti e non vedi, sei cieco due volte.
Cioè, già vedendo quei guanti lì sono impossibili da aprire. Cioè, ci vogliono...
È uno sbattimento assurdo. Quindi, come dire, e allora, cioè, se da una parte questo è vero, c'è l'autonomia, dall'altra... A me l'autonomia la dà proprio la capacità che nel tempo ho coltivato, che la cecità in parte mi ha obbligato e poi permesso di coltivare, di costruire rapporti. Cioè, ho un amico che va a fare la spesa da solo, non c'ha voglia, e dico, senti, dai, se hai voglia vieni, andiamo insieme. Poi adesso c'è l'online, vabbè, quindi tante volte la si fa online. Ma anche l'università, io penso all'università, da solo non sarei mai riuscita a laurearmi, perché comunque magari c'è un libro che non hai, o c'è quella slide che è un grafico che io non riesco a leggere. Insomma, quindi, come dire, su tante... i siti, potremmo parlare dei siti, i siti della pubblica amministrazione, il 90% dei siti della pubblica amministrazione non è accessibile. Questo vuol dire che dalla residenza, adesso la speed, cioè è tutto, quindi l'idea è avere una persona,
per forza qualcuno.
Allora la cosa bella, la cosa affascinante è rendere questa cosa bella, cioè non è solo aiutami a fare sta roba, perché, ma costruirci un'esperienza che magari un amico viene, si beve una birra, intanto mi dà una mano, io ho un assistente, una persona che mi aiuta, per esempio guida la macchina, guida la mia macchina, ho la mia macchina, chiaramente non ho la patente, come dicevo prima, però lei mi accompagna. Allora anche questi viaggi sono un momento per fare due chiacchiere, per, e quindi su, devo dirti, su tante cose ho bisogno comunque degli altri, però la cosa bella è che a volte sono anche gli altri che hanno piacere, magari bisogno un po' tanto, però hanno loro piacere, cioè a volte sono loro che mi dicono ma non hai bisogno, che oppure ti accompagno a fare questa cosa, e questo devo dire è la vera inclusione, insomma è molto bello.
E vuol dire anche essersi contornato delle persone giuste, che sì, poi è un grande rischio, no? Immagino, ti è mai capitato invece che qualcuno si volesse approfittare della tua situazione?
Ma che io sappia no, poi magari l'hanno fatto e non me ne sono accorto, però per quello che io posso sapere no. Poi mi è successo che, non so, i miei amici una volta mi hanno dimenticato in discoteca.
No, davvero?
Sì. Eravamo allo Schiuma Party all'Amnesia, Ibiza, che io posso anche un po' capirli.
Sì.
E cacchio, dopo io poi sai, sei lì che balli, fai Schiuma Party, io dopo un po' ho iniziato, perché io avevo imparato a riconoscere i miei amici, perché non so, sentivo che maglietta avevano, okay, la cintura, okay. Così sai, quando sentivo, oppure l'odore. Poi dopo un po' alle 7 del mattino all'Amnesia l'odore non,
sì,
non
diciamo
è profumo,
che...
non c'è più, c'è l'odore di leone collettivo.
La stalla.
Allora, cioè, toccando in giro sentivo che non c'era più nessuno. Poi dopo un mio amico è arrivato, ah Dani scusa, cazzo, no, te l'ho dimenticato. E quindi, però anche lì devo dire, io ho imparato a riderci sopra. Cioè il fatto che loro mi abbiano dimenticato, da una parte chiaramente ho corso un rischio, dall'altra significa che per loro io sono un amico, punto. Cioè non sono quella persona, sì, da prendere. E questo devo dire è bello. Adesso sai, si parla tanto per esempio anche nelle aziende, diversity, inclusion, sì, il tema del proprio di come parlare a chi ha una disabilità. Ecco, io penso che il punto di partenza sia proprio costruire delle relazioni sane, delle relazioni spontanee. Allora a quel punto può succedere quasi di tutto, insomma.
Però di questa wave qua di cui hai parlato adesso, no? È, dal tuo punto di vista, è reale? Cioè, o è un'ipocrisia del periodo questo volere a tutti i costi continuare a parlare di inclusione? Cioè, in tante occasioni spesso diventa occasione di marketing o occasione,
sì,
di altro.
Sì, sì. Sì, sì,
tu
è.
Che invece, io la vedo ovviamente da fuori, magari come tante persone, tu invece hai trovato delle realtà, o comunque invece dici no, cacchio, comunque va bene così perché l'importante è parlarne?
Allora, guarda, è una domanda molto coraggiosa, perché poi è vero che è così, cioè c'è un po' l'ipocrisia. Noi siamo un po' in un mondo che sta andando purtroppo un po' in quella direzione, no? Su alcuni temi. Quindi, come dire, il fatto che ci sia attenzione è importante, è positivo. Credo che a questo punto un po' la palla è un po' nel nostro campo, devo dire, cioè un po' nel campo di chi poi può beneficiare da questa inclusione e fare in modo che sia un'inclusione vera. Esco dalla disabilità per parlare, per esempio, la parità di genere. Cioè la parità di genere ovviamente è un auspicio, poi se per essere a posto con la coscienza nel CDA di un'azienda devono essere pari uomini e donne, e no matter what, non importa che background una persona ha, chiaramente chiama noi a una responsabilità di dire ok, io questo ruolo lo sento e lo faccio, oppure no, perché sono convinto che mi state magari privilegiando, certo, non per quello che ho. Quindi penso che tu abbia ragione, e a questo punto piano piano dovrà emergere il contenuto, cioè il valore aggiunto che tu porti, come nello sport, come in tutte le cose. Dopo un po' io non ti posso far giocare perché tu sei simpatico, ma devi portare un valore. A quel punto anche noi della disability community, se vuoi, abbiamo l'opportunità, però, che prima forse c'era meno. Cioè prima anche solo magari assumere una persona che non vede, assumila, mettila lì in un angolo, tanto sì, almeno siamo a posto, andiamo in paradiso e paghiamo meno tasse. Adesso l'idea di dire ma fammi vedere questa persona, se la metto nelle condizioni di lavorare, di fare, che cosa può darmi. E allora ecco che nel nostro campo c'è questa opportunità qui, che in qualche modo va presa, secondo me. E allora magari tra qualche anno questo processo ci porterà ad avere più persone di minoranze, in contesti, appunto, il contesto sarà un contesto più inclusivo.
Ce lo auguriamo, chiaramente. Prima, certo, hai parlato di community, ad esempio, no, nel tuo caso tu comunque sei diventato un po' un simbolo, una voce, no, per tante persone, perché non tutte le persone che magari hanno questa stessa problematica si esprimono come ti esprimi tu, hanno anche la forza di raccontare certe cose, e quindi immagino che per molti tu sia diventato un riferimento. movimento, quindi non so se immagino molte persone si confidino anche con te, ti raccontino magari un po' le loro situazioni, chiedendoti consiglio, che tipo di feedback hai dalle persone che ti seguono, anche perché appunto i libri, sei diventato un personaggio anche popolare, anche in radio peraltro, se non ricordo male, con Fabio Volo sì, spesso la mattina vi siete sentiti vi siete sentiti in onda, e ha sempre colpito questa proprio tua spontaneità che non tutti a volte magari hanno. Che tipo di feedback hai dalla community?
Ma guarda, la community è diciamo che finalmente, fortunatamente, abbiamo un po' superato quella fase del però per te è facile perché sei questo, sei quello, sei famoso, perché io non so, sono peloso ma non so se sono famoso, ma al di là di tutto sicuramente occasioni come quella che mi stai offrendo tu ora, ma amicizie con persone come te, come anche Fabio, come adesso ho incontrato Ambra su Capital, cioè ho un mio spazio su Rai 3 o anche no, la domenica alle 10:15.
Beh, è anche una responsabilità questa cosa.
Sì, bravo,
qui.
Esatto, è una responsabilità ed è una... A me piacerebbe che questa responsabilità dalla community fosse presa come una responsabilità un po' comune, cioè è troppo facile dire ma per te è facile perché sei in Rai o perché conosci Gianluca Gazzoli o perché... Ma questa amicizia è nata in virtù di un percorso che ho fatto. Come può essere... A me piace molto la tua storia, perché le prime volte che ti ascoltavo in radio avevo proprio la percezione che tu hai fatto un lavoro, cioè per arrivare fino a da dove stai arrivando.
Grazie,
a dove
grazie.
Sei. E quindi questa cosa qua è molto interessante. E poi le richieste sono tante, a volte dai vai in radio e di che i ciechi bisogna dare questo, bisogna dare, quindi c'è un po' quel fatto di dire ok, mi attacco a te perché tu possa...
Che poi la radio ascolta, sono tantissimi ascoltatori ovviamente non vedenti, sì. Capita tantissimo.
Sì, perché è un format sentire, che, no? Esatto, che funziona proprio sul parlare, sul passarsi un messaggio senza vedersi.
No, si basa poi sull'immaginazione, che è un po' anche quello.
Sì.
E ad esempio, no, a te capita spesso di immaginarti le persone come sono fatte o i luoghi come sono? È una cosa che poi tu vuoi verificare o te li lasci come sono nella tua testa?
Ma allora, la cosa curiosa, sai, è che per chi vede, per voi, se io ti dico immagina questo posto, oppure tu parli al telefono con una persona e hai proprio l'esigenza, tra virgolette, di costruirti una figura.
Ma hai anche dei riferimenti.
Bravo, esatto, che io non ho, quindi per me non ho quell'immaginazione come ce l'avete voi, come ce l'hai tu. Poi... Per esempio sento la vociona di, non so, uno manda l'audio in radio, in altri contesti ha una vociona, allora io me lo immagino con le manone grandi, perché è tutto un contatto, no? Cioè, invece magari tu lo immagini alto, e io per esempio l'immaginazione della persona alta, e tu lo sei tra parentesi, è proprio che la voce ti arriva dall'alto. Quindi
certo.
Tu riconduci a dei canali diversi, però sì, questa cosa di immaginarsi ce l'ho, anche perché il nostro cervello di base... è proprio progettato, no? Cioè, ti dà un setting dell'ambiente in modo che tu possa in qualche modo riuscire...
Però hai detto una cosa verissima, cioè il fatto che tu sia nato cieco non hai quei riferimenti che appunto noi abbiamo comunque un set di cose che sappiamo come sono fatte, le possiamo immaginare anche in altre situazioni.
Certo.
Quindi non riesco davvero a pensare a... è veramente forte come roba, no? Cioè...
Sì, perché è proprio una... Ma come per me voi vedenti siete un po' strani.
Certo,
cioè,
beh, immagino.
Non so, la prospettiva.
Chiaro.
Oppure, non so, io magari mando un video per fare una story e vedo, ma guarda, il video è sgranato. No? Cioè, un video è un video, cioè, o va o non va, no? Quindi faccio fatica.
Quante menate, cazzo, che
esatto,
ci facciamo anche noi.
Capisci? Quindi però è così, ed è una dimensione diversa. Ed è una dimensione particolare ed è anche affascinante, perché chiaramente è come se tu entri in una stanza e poi spegni la luce, oppure entri in una stanza senza mai aver acceso la luce.
Certo.
Quindi vai un po' di immaginazione.
Un'altra cosa che tra l'altro hai nominato prima, ne ha parlato tanto Bebe quando è venuta qua, della famiglia, no? Dei propri genitori, e di quanto sia stato importante il loro apporto. Tu ti ricordi quando hai iniziato a capire che non vedevi?
Guarda, io ho iniziato tendenzialmente a scuola, perché poi io sapevo di non vedere, ma sai, son quelle cose come Babbo Natale, no? Sai che, cioè, ma poi quando ti scontri con col fatto, non so, che i miei amici avevano degli altri libri, e quindi lì ho iniziato a rendermene conto. Quando, come dire, per fare le cose che fanno gli altri fai più fatica o a volte non le puoi fare, è quando c'è la privazione che questa cosa impatta. E la famiglia, la mia famiglia, io poi conosco Bebe, conosco bene sua mamma, i suoi sì. genitori, è chiaramente è molto importante, è molto molto importante. Infatti a volte il lavoro sarebbe più da fare sui genitori piuttosto che sui bambini, perché già avere un bambino è un casino, cioè certo. già avere un figlio è complesso. Quando c'è una disabilità ovviamente cambiano le priorità, cioè, tante volte le mamme banalmente non possono più lavorare perché devi stare dietro a tuo figlio, cioè io a 12 anni non è che pigliavo il pullman e tornavo a casa, ci voleva qualcuno che mi venisse a prendere, piuttosto che fare i compiti, comunque quando non avevo i libri, perché i libri mi sono arrivati sempre in ritardo, questo nelle cose pratiche, ma anche proprio nello spirito, cioè parlare della disabilità, come la si affronta, come uno può essere il genitore tecnicamente più impeccabile, ma se poi non è contento, non è felice, dopo questa cosa ti arriva. Io credo che anche, come dire, quando incontro Bebe, quando incontri i suoi, c'è proprio la felicità. Cioè, immagino che non sia stato bello portare una figlia sana in un ospedale e certo. ritirarla tra virgolette pian piano senza un pezzo, no? Eppure la serenità ha vinto su questa roba qua, e questo è, credo che dovrebbe insegnarci. Non occorre perdere un braccio o due braccia per vivere questa cosa. Quante volte ci incavoliamo per stupidate, e se la nostra stella polare fosse la serenità, come dire, saremmo tutti,
faremmo anche meglio. Scelte migliori, probabilmente.
Sicuramente.
E qual è stata secondo te la cosa più difficile per i tuoi genitori?
Ma guarda, io penso inizialmente accettare il fatto che non potessero fare niente per far tornare Daniela a vedere, perché quando sei genitore credo che la cosa più grossa, cioè che tu dai restituto per tuo figlio, no? E quindi quando vedi tuo figlio che qualcosa non la può avere, quel senso di frustrazione lì in qualche modo ti arrivi. E però una volta che noi abbiamo capito questo, che io non avrei potuto vedere, non c'era verso, sono stati bravi a non rinunciare al ruolo da genitori. A volte succede che c'è una difficoltà, una disabilità, il genitore un po' rinuncia. Siamo stati fortunati perché loro evidentemente hanno gli strumenti emotivi e culturali, ma poi c'è stata proprio la volontà di anche un po' di fare squadra, no?
Certo.
Intorno a questa cosa, e loro non hanno rinunciato ad essere genitori. Questa è un'altra cosa che mi hanno insegnato in generale. A volte quando una roba non ci viene, no, basta, non sono portato, pianto lì. Chiaramente col genitore questo discorso è un processo più lungo, però il fatto di, come dire, di non rinunciare ad essere un ruolo, seppur quel ruolo è diverso da come te lo aspettassi, è una cosa che io mi porterò sempre dentro, insomma.
E che serve in tanti altri momenti della vita, questo è, è incredibile. E ti faccio una domanda che magari ti sembrerà strana o assurda o... però ad esempio, no, tu sei nato non vedendo,
certo.
Può succedere che delle persone smettano di vedere,
certo,
magari
certo,
per un incidente
motivo,
o per qualcosa,
certo.
Cos'è peggio?
Allora guarda,
che è strana come
sì, è una... diciamo due cose che spesso per la credenza mi dicono: ah, ma tu sei fortunato perché sei cieco dalla nascita rispetto a uno che la perde. Dico,
magari... c'è qualcuno che ti dice
queste cose?
Sì, ah,
sì,
ok.
Sì. Però c'è un po' quella credenza, sai, se lo sei fin da piccolo sei abituato, che da una parte sicuramente è vero, dall'altra per esempio lo sport, parlare di sport in questo caso ci aiuta a comprendere, le paralimpiadi, le gare per i ciechi quasi tutte le vince chi ha perso la vista, perché è normale, cioè tu, come dire, vivere da vedente, imparare delle cose da vedente e poi rifarle da non vedente è, come dire, è un po' più semplice, al netto dell'elaborazione emotiva, cioè se uno perde la vista e poi si incazza col mondo è evidente che questo percorso non lo puoi vivere, così come per esempio le regole sociali. Cioè io per esempio imparo, io non so gesticolare, quando sono lì, quando andiamo lì sulla I3 su anche no,
i miei... Non sai dove mettere le
no,
mani?
non so mai, poi no, io non so fare i gesti che fate voi, no? Quindi io ogni tanto inizio a muoverle così a
Cioè
caso.
sei l'unico italiano che non fa il gesto classico dell'italiano con la mano.
Beh, no, ma poi quelli, come dire, le cazzate si imparano al volo,
Sì,
no?
sì,
Però
sì.
proprio, cioè, accompagnare con la gestualità un discorso, allora mia madre mi chiama dopo che vede le puntate, ah Dani, ma ste mani dove sono? Io sono nato a Roma, ma ste mani non sai mai dove metterle, no? E quindi questa, per esempio, però le regole sociali, se tu perdi la vista, le hai. E se ci pensi, non so, quando voi vedenti andate a una festa, no? Di gente che non conosci, tu... Cioè, prima di scegliere come comportarti, se slacciarti la camicia, sbragare o star lì
Eh
tutto,
sì.
guardi il contesto, cioè tu guardi cosa hai intorno e a quel punto calibri, il tuo
Dice ok, allora
comportamento.
adesso posso anch'io slacciarmi un
Bravo,
attimo,
esatto, minimo.
oppure
Sì,
se è tutto
esatto.
molto formale, certo,
Esatto,
ok.
quindi questo è. Chiaramente, questo vale appunto nel come mangiare, eccetera, eccetera. Se
Sì.
vedi queste cose le vivi, poi perdi la vista e però ti restano. Dall'altra parte, ovviamente, perdere la vista vuol dire rivoluzionare la propria vita, vuol dire magari fai un tipo di lavoro e lo devi cambiare, vuol dire che i rapporti in casa, interpersonali, si modificano perché sono cose talmente d'impatto nella vita di una persona che ovviamente dopo le conseguenze
Eh
sono, a
certo.
volte si fa fatica a gestirle, ad arginarle per un certo periodo. Quindi penso che la risposta alla tua domanda sia che la cosa più preoccupante, peggiore, più difficile è non accettare quello che succede, a prescindere da quando arriva. Poi dopo su tanti aspetti, secondo me, cioè io non so, le scuole da vedente me le sarei fatte volentieri, no?
Sì.
Un po' di sbattimenti in meno, un po' di... Però poi non so
Come
come sarei
avresti
stato in grado
reagito
di
dopo,
ridisegnare
no?
una vita
Certo.
da
Tra l'altro, a
persona.
proposito di scuola, mi ricordo se te l'avevo mai raccontato, io ho avuto in quinta superiore un professore non
No,
vedente. Il mio prof di
veramente?
storia e filosofia in
Pensa a te.
quinta era non vedente. E ricordo che ovviamente lui comunque, invece che fare come tutti gli altri prof, stare seduto in cattedra e spiegare dalla cattedra, comunque gli piaceva andare in giro. E però ovviamente andava in giro ogni volta, shdang, prendeva un banco, prendeva
Sì,
un altro, poi
sì.
era molto simpatico, aveva
Sì.
anche un forte senso dell'ironia e dell'umorismo. E poi ci faceva fare la verifica, la facevamo in un laboratorio apposta, perché così la potevamo fare su un
Ah,
computer che
certo,
poi
sì.
lui avrebbe potuto correggere.
Correggere.
Mi ricorderò sempre di questo mio compagno, non sveglio, non particolarmente sveglio, che nel rispondere alle domande che c'erano nella verifica, lui andava su internet e vedeva le soluzioni, no? Quindi praticamente barava.
Maledetto.
Però solo che lui andava su Wikipedia, faceva seleziona tutto, copiava
Ah, sì.
e poi incollava. Solo che il prof, giustamente, poi la volta successiva gli ha fatto notare che lui copiava tutto, e quindi alla fine, dopo l'ultima parola, c'era il link ipertestuale, così
Ah,
HTTP, Wikipedia, quindi veniva sgamato
questa
100%.
è, come dire, il titolo di questo racconto è Sono cieco, non sono scemo.
Bravo, e lui disse proprio una frase di questo genere, quindi anche un po' per... Però questo per dire che comunque tante volte ci provano lo stesso, credo, le persone, non dico a fregare gli altri, però a pensare di essere più
Più furbi.
furbi, no?
Sì, poi credo sia un po', ahimè, una nostra cultura, no? E piangi, piangi e fotti, come si dice, cioè un po' questo approccio. E in questo la disabilità ci dimostra che le cose belle, cioè quando piano piano un po' l'assistenzialismo, se vuoi, sta cambiando, sta finendo, e alla fine i primi a goderne siamo noi. Cioè, come dire, no? Cioè, questo approccio un po' poi è chiaro che da ragazzino tutto vale pur di portare a casa un
Sì,
6, no?
sicuramente hai, diciamo, un'altra testa.
Esatto, però devo dire che poi a tendere ovviamente al di là dell'aspetto morale, ma proprio se a uno della morale non gli frega niente, c'è proprio un fatto proprio di utilità, ecco,
Certo.
l'utilità in un certo senso di portare a casa un risultato frutto del tuo impegno che ti abitua a ragionare in questo modo.
Ma sempre per tornare invece alla praticità anche della vita, per capire, cioè la giornata tipo di Daniele, com'è?
Allora, adesso la giornata tipo
Ma credo che sei bello
è...
impegnato,
Sì.
eh? Ok.
Quindi dipende, però per esempio adesso riprendono gli incontri con le scuole, quindi molto spesso la mattina vado in una scuola tutte le volte diversa, oppure qualche azienda, quindi magari sai, c'è da fare un focus sulla D&I, diversity inclusion, oppure facciamo un team building sulla fiducia, quindi si fa, io costruisco tutta una serie di situazioni per sperimentare tutte queste cose. La fortuna di non guidare mi porta a, a fare in macchina un ufficio o in treno, quindi io sono sempre con la mia voce sexy del telefono che mi legge le email e tutto quanto.
Ecco lì come funziona, tu hai sempre un apparecchio che ti legge tutto?
Sì, esatto, io ho questo telefono che appunto ha questa voce super sexy.
Sentiamo. Questo ti legge tutte le notifiche praticamente?
Sì, esatto. Questo legge...
a una velocità incredibile, cioè.
Infatti la gente mi dice, ma voi ciechi, che lingua parlate? No? Però non è una lingua, è proprio che è la velocità veloce, perché cioè, la voce è impostata in maniera veloce e io appunto gestisco questa parte. Poi dipende, ci sono eventi, io incontro tante società sportive, presento il libro, faccio tante cose con l'associazione, con Realize Sport, con cui appunto un po' anche ispirati da quello che fa Bebe con la sua mamma e il suo papà, portiamo proprio i bambini non vedenti soprattutto a fare attività sportiva.
Beh, tra l'altro c'è un'esperienza molto, molto bella, io purtroppo non sono ancora riuscito a farla, ma me ne hanno parlato sempre tanti, non so se è ancora una cosa sempre permanente, però c'è una sorta di luogo... tutto il buio.
Sì, il dialogo nel buio.
Il dialogo,
sì,
nel buio,
sì,
come funziona? Dei ciechi.
È praticamente è una struttura permanente, come giustamente dicevi tu, fatta da diversi locali. Quindi cioè, l'idea è di riprodurre la vita quotidiana in diverse modi. Qui c'è la cucina, c'è la strada, c'è un ponticello da passare, poi non voglio spoilerare.
Certo, se no è
però, esatto, tu vivi tutte queste dinamiche da persona non vedente.
Quindi è tutto al buio.
Sì, e devo dirti qui le cose belle sono, oltre chiaramente a dire caspita, guarda, cioè, come dire, questi ciechi, come cioè, che casino è,
sì,
comunque,
certo,
vivere da non vedente. Ma poi l'altra cosa affascinante è che al buio le dinamiche tra vedenti cambiano. Cioè, come dire, se tu entri, fai una visita guidata in otto in un museo normale, come dire, non si crea la stessa alchimia, la stessa complicità rispetto al dialogo nel buio, dove siamo un po' tutti nella stessa barca, nella stessa palta, e quindi anche questo è bello, cioè, che, come dire, attendere l'evoluzione naturale del gruppo è quella di darsi una mano, di stringersi, certo, quando c'è una difficoltà. Poi in mezzo a tutti i casini del quotidiano questa cosa
è
un po' la
perdita. Vabbè, fateci un giro perché è un posto, sì, un'esperienza, sì, merita, per grandi e piccini, merita, che apre l'orizzonte.
Sì, assolutamente, assolutamente.
A tal proposito, appunto, come dicevamo, vita impegnata, stai facendo un sacco di cose. Qual è la cosa che ad oggi ti ha dato più soddisfazione?
Ma allora, guarda, in questo momento sicuramente l'attività con i bambini, cioè l'attività con l'associazione Realize Sport, veniteci a trovare, a cercare, sì, sui social che ci siamo, perché devo dire, da una parte mi fa pensare che le fatiche, le frustrazioni, le difficoltà che io ho vissuto non siano buttate, cioè le ho vissute per me, aprire certe porte l'ho fatto per me, ma adesso che sono, non dico magari aperte e spalancate, ma quantomeno socchiuse, è il momento in cui provare anche a mantenere questa apertura anche per gli altri. E poi proprio l'affetto che senti, il bello delle persone quando fanno squadra, cioè adesso per esempio a fine settembre 10 mamme dell'associazione sono andate 3 giorni a Barcellona. Quindi tu immagina la dinamica di una mamma di un bimbo non vedente, che oltre agli impegni del bimbo, diciamo, tradizionale, ha tutta una serie di impegni, preoccupazioni, angosce e tutto quanto. Queste mamme in 10 sono andate a Barcellona 3 giorni, vietato parlare dei figli, se no
davvero?
Tocca
solo
bene.
Loro 10, sì, solo mamme. Dieci,
solo mamme.
Mamma
e quindi
mia.
Questo fatto che intorno un po' alla mia storia, intorno ai miei successi, intorno a questa associazione, poi abbiano origine delle cose nelle quali io magari neanche ci sono,
certo.
Chissà te con la radio, no? Quante volte succede che magari gli ascoltatori si incontrano, tu non ci sei, ma quello che tu hai fatto, hai detto, in qualche modo
quando capita è sicuramente la cosa più
bello,
bella, perché comunque vuol dire che in qualche modo magari hai lasciato un segno,
esatto,
lo stesso,
esatto,
a qualcosa che magari può proseguire anche nel tempo.
Sì, e poi è bello, nel mio caso, sai, che ti dicono, senza di te come faremo? Invece la figata di una cosa come quella è dire, guarda, voi ce la fate da sole, cioè,
sì,
io posso essere un po' una guida, sfida, per l'amore di Dio, sì, volentieri, sì. Però questo a me piace tanto, anche perché sono bambini super intelligenti, super svegli, certo. E a volte non è la cecità il problema, sai, ma è proprio la mancanza di esperienza. C'è anche un bambino che vede, se non fa sport, se non fa questo, se non fa quello, dopo paga rispetto ai coetanei.
Ma tornando invece al discorso, ad esempio, dei social, no? Tu non sei vittima ovviamente di tutta quella patina che c'è sui social, di cui tutti parlano, l'immagine, le cose eccetera, però sei sui social, certo. Ad esempio li utilizzi, ti sì. Io ogni tanto ti scrivo anche nei DM, vedi, quindi tu sì, quelli sì, li vedi, leggi,
sì,
cioè, sei comunque, riesci a restare praticamente sul pezzo quasi con tutto, non lo so, ad esempio le serie TV, come fai, le ascolti e basta ogni tanto?
Sì, le ascolto, oppure qualcuna, per esempio la vedo con qualche amico
che ti racconta le cose,
certo, che ti racconta le cose. Poi sai, la serie TV rispetto a un film è più facile, perché una volta che tu hai visto una puntata o due e hai capito le voci dei personaggi, dopo ti è più facile, no?
Se allora aspetta, facciamo una cosa: le serie TV preferite da un cieco, quali sono le tue serie? Allora, perché secondo me cambia il giudizio, eh?
è vero, ma io allora so che è un po' teen questa cosa, ma io ho visto, e adesso c'è la nuova stagione Scam,
perché tu sei un po' teen dentro,
sì, e poi andando nelle scuole, andando a parlare con, cioè non dico che lo faccio per lavoro,
però capisci
però,
meglio delle dinamiche,
sì,
è vero,
ti rendi conto, capisci un po' come funziona. E come l'adulto, beh, anche su questo anche un po' zero calcare, no? Per esempio, è stato, cioè, come l'adulto, perché, cioè, la cosa, io dico, questi qua vedono uno di 35-36 anni che va in una scuola, cioè, per i ragazzi dopo i 25 siamo tutti dei boomer, siamo tutti dei vecchi, no? Cioè, non c'è la distinzione. E allora mi affascina dire come fa un autore, a lasciar stare gli attori, ma un autore, una persona che scrive, a essere interessante al pubblico, che è un po', nel mio piccolo, quello che a me capita quando vado a parlare ai ragazzi nelle scuole.
Certo.
Le prime volte andavo là, facevo un pippone sulla cecità.
Però non è il loro linguaggio.
Ma non è quella roba lì. Allora tu cambi di fronte all'esigenza un po' anche del tuo pubblico. E quindi Scam, per esempio, l'avevo un po' vista, appunto, anche Zero Calcare per questo. C'è stata Blanca, che chiaramente poi è una serie che tratta della cecità, che ha parlato di cecità, che cioè, anche in tanti l'hanno criticata, ma comunque è stata
perché è stata criticata?
Perché vabbè, Blanca praticamente è la storia di questa investigatrice non vedente, che a parte essere una non vedente anche molto carina, che non guasta mai, però comunque si ritaglia uno spazio professionale pur da persona non vedente. È chiaro che è uno spaccato fortunato, cioè non è. Allo stesso tempo, se non se ne parla,
però le persone hanno bisogno di speranza, no? Cioè, di vedere una storia anche positiva.
Ma poi io ti dico, lo vivo da atleta paralimpico, e Bebe è sicuramente molto più di me. Cioè, quando la storia di Bebe sarà rappresentativa, quando la storia di un atleta paralimpico servirà per dare uno slancio alla categoria, allora gli sforzi saranno stati utili. Però quella è stata un'altra serie.
Quindi abbiamo detto Scam,
esatto. Zero Calcare adesso, esatto, Blanca, esatto. Queste sono poi,
Stranger Things l'hai seguita?
No, però me la consigli?
Beh sì, dicono essere. Anche lì ti fai un'idea di alcuni spaccati. Devo ancora finire. Ultimamente, da quando è nata la seconda bambina, diciamo, la vita già avevo poco tempo, così è diventato ancora più complicato. Però insomma ce ne sono tante. Vedi che questa è una cosa curiosa e sempre legato, diciamo, a questo tema. Quindi abbiamo detto serie TV, quindi quelle in questo caso che piacciono a te, e poi ci sono delle cose invece, ad esempio, io prima ho detto un cieco, ti dà fastidio quando qualcuno dice un cieco?
No.
Non lo so, e dico, ci sono delle cose che secondo te puoi consigliare a chi ci vede, che dici, ma oppure piuttosto, ma inutile che vi fate mille giri di parole, oppure...
Guarda, secondo me la verità è che, vabbè, poi non sempre si può fare, ma cioè, quando tu entri in confidenza con una persona capisci anche come alla persona piace essere nominata. Questo l'ho imparato proprio anch'io sulla disabilità degli altri, nel senso che, per esempio, nella squadra nostra di sci nautico ci sono atleti anche in carrozzina. E, non so, c'è l'atleta in carrozzina che se lo spingi si incazza. Se la prende
se
male,
lo spingi intendo che lo aiuti
proprio, esatto, non proprio, sì, dalle manopole. Molte volte succede che il non vedente si attacca a quello in carrozzina, cioè noi funzioniamo così, no?
Cazzo, rissa.
Esatto. No, okay. Si attacca nel senso di proprio, cioè, non so dove andare, mi attacco,
certo,
a te, no?
Vabbè, ci si aiuta,
esatto, c'è un po' questa. E allora con alcuni poi, cioè, una volta sei attaccato è un po' come adesso dico, io la, posso, la dico dritta, un po' come quando sei attaccato al carrello della spesa, già, sì, intanto lo spingo, no?
Ok, unisci le cose.
Esatto, esatto. Alcuni si arrabbiano, altri che dicono, oh, guarda, meno male che sei, che ci sei, spingimi, così intanto io prendo il telefono e guardo, okay, guardo il telefono.
Mi riposo.
Perché chiaramente loro quando hanno un carrello, sì, devono spingersi. E quindi per dire, queste cose, quindi non c'è una regola, perché c'è quello che non c'ha, preferisce di no e quello di sì. C'è un rapporto con la persona. Poi, sai, c'è chi dice, non vedente, no, perché c'è la negazione, meglio, io penso che alla fine, come dire, la negazione la noti se sei focalizzato su quello. Poi cieco è l'Unione Italiana Ciechi,
no, che poi con i non vedenti c'è spesso quella cosa lì che a me imbarazza, pur non essendolo, quando si creano quelle situazioni per cui tu dici, oh, io non so, sto parlando con te, ti dico, hai visto questa cosa?
Sì,
e tu,
sì,
oh no, ho detto, hai visto, certo, Adani, certo, cazzo, che roba è.
Sì.
Però non credo che questa cosa in realtà vi crei un problema, non lo so, non voglio essere
anche
neanche io irrispettoso.
No, guarda, ti dico, almeno io ti parlo di me, che ho fatto,
certo, poi ognuno è soggetto,
anche qui, per l'amore di Dio, non voglio
soggettivo
farmi carico del pensiero di altri. Però ad esempio a me ultimamente è successo un mio amico che stava guardando un po' di ragazze su le foto di sta ragazza su Instagram,
sì,
e prende il telefono, oh, guarda con chi esce Ledo adesso, e
te lo fa vedere.
Dopo si blocca e dice, no, scusa, mi sono un coglione.
Certo.
Ma questo che cosa sta a significare? Sta a significare che per lui io sono,
ecco, bravo,
Daniele, cioè, capito? Cioè, sei talmente, come dire, in un rapporto ordinario, sei talmente, entri in un terreno di spontaneità che ti viene da fare e poi ti rendi conto. Quindi io penso che questa cosa vada premiata più che, diciamo, stigmatizzata.
Chiaro. E un'altra cosa che tu ad esempio ho notato magari rispetto ad altri, spesso magari le persone non vedenti nell'immaginario collettivo, soprattutto da un po' di anni fa, se uno pensa a quelle illustri, famosi, dei cantanti,
certo,
o altro, gli occhiali, no?
Sì.
Tu invece vedo che io non ti ho mai visto,
no,
una volta con,
no,
gli occhiali.
No, io li portavo da piccolo, mia mamma li metteva, dice, visto mai che magari a furia di tenerli qualcosa fanno. Però, beh, io ho la fortuna di avere gli occhi, diciamo, sani. A volte l'occhiale viene messo anche proprio perché magari l'occhio purtroppo è rovinato, c'è un problema anche estetico. È chiaro che l'occhiale è uno stereotipo un po' anni 80, forse anche,
sì,
anni 70,
sì,
da cui piano piano bisogna un po', come dire, non so se uscire, perché poi ognuno fa come si sente, però sicuramente slegarci. Come è vero il contrario, cioè se io vado in giro col bastone e la gente a volte, però non hai gli occhiali, come se avere gli occhiali, cioè i ciechi senza occhiali non sono ciechi. Quindi,
tanto non ti ho mai visto col bastone, lo usi ogni,
sì,
tanto?
Sì, lo uso, quando sono da solo, quando mi muovo per conto mio, lo uso, e chiaramente è super comodo, senza non riuscirei a muovermi.
Certo.
Poi stando tanto con le altre persone, avendo tanto, non so, tanti rapporti di amicizia, non solo, oppure sai, magari vai in un'azienda, segnali che non vedi e quindi magari la gente lo sa e ti dà una mano, però il bastone è fondamentale. Come devo dirti, è interessante, affascinante questo tema un po' dei social, perché come dire, io non vedo, ma sono dentro un mondo di gente che vede. Quindi la cosa affascinante per me è un pochettino trovare un equilibrio tra questi due fattori, perché io per esempio adesso le foto, le posta quello, fai quell'altro, per me è strano, è faticoso per me, perché tu pensa, devo postare una roba, neanche la vedo,
esatto,
però mi rendo conto che il mondo è fatto da gente che ci vede, da gente che magari,
quindi
non so,
è inutile, tu dici, ostinarmi a fare una cosa,
sì, sai, sono scelte personali. Io per esempio, non so, penso anche l'associazione, per quanto ci è possibile, noi sui canali social investiamo, perché,
certo,
magari la famiglia, la mamma, è vero che il bambino è cieco, ma la mamma magari sta su Instagram o su Facebook o dove vuoi, le capita il video del bambino non vedente che fa sport, dice, caspita, voglio portarci anche mio figlio. Quindi, come dire, questa potenzialità che l'immagine ha nel mondo di voi vedenti, per chi non vede a volte è sottovalutata, invece ha un impatto significativo.
Ci credo. Guarda, ti chiedo un'ultima cosa per chiudere.
Sì?
Che è il tuo rapporto con la scienza, nel senso, immagino che ci sono delle tecnologie che ti aiutano, ad esempio la voce, eccetera. Cioè, qual è la cosa in assoluto che è stata inventata e che ti aiuta? E poi tu sei cresciuto anche nel periodo che quello in cui sono cresciuto anche io, cioè quello in cui proprio l'evoluzione è stata forse la più veloce,
sì,
nella storia. Un anno magari vale veramente tanti anni di un po' di tempo fa, per quante invenzioni, cose, eccetera.
Certo.
tu pensi, speri, hai riferimenti, controlli per quanto riguarda quello che hai in ottica di un futuro, oppure in generale, che cioè, siccome non lo so, certo, la scienza, certo, che passi che avanti che può... ha fatto in questa direzione.
Cioè, ma allora, guarda, io ho imparato anche qui nel tempo, perché poi quando, per esempio, ti raccontavo di questa mia fidanzata che mi ha detto, appunto, ti lascio perché non vedi, allora io avevo ripreso a cercare, caspita, devo tornare a vedere, perché poi finché tu non sei pronto a gestire le tue difficoltà, chiunque entra con facilità, no?
Diventa, cioè, vulnerabile.
Sei, esatto, sei molto più vulnerabile. Quindi, che è un po' l'acting as if, no? Cioè, se io agisco, sono sereno, agisco da persona serena, allora il mio rapporto con questa disabilità, con la cecità, è piano piano, e con la scienza è piano piano diventato sereno. Quindi io, per esempio, faccio delle cose per Telethon come malattie rare, e quindi ai ricercatori ogni tanto dico: regà, se c'è qualcosa di nuovo, fatemi uno
fammi
squillo,
sapere,
cioè, un po' care da un minuto, lo ascolto volentieri, no? Quindi così. E poi ultimamente ho fatto una col sacco di Milano, ho fatto degli esami genetici, ma li ho fatti perché io ho due nipotini adesso, e quindi il tema era più che altro capire se loro rischiano qualcosa. Quindi non l'ho fatto tanto per ricercarla, cioè per capire su di me. Tu pensa, io ho fatto sto test a 35 anni, quindi per,
certo,
cioè io so di avere la retinite pigmentosa, ma non so che tipo è, tutto quanto. E mi hanno detto che, fortunatamente non corro di questi rischi. Anch'io, se dovessi avere figli, non gli porterei, insomma, la mia stessa,
sì,
croce. E mi hanno detto: guarda, è un gene, che sentiti fortunato, perché è un gene su cui stanno facendo diverse ricerche. Insomma, è uno dei primi geni. Adesso ci sono queste terapie geniche locali, insomma, che sembra che con le staminali che funzionano. E devo dirti, mi sono anche detto: porca miseria, mo se torno a vedere, cioè, cosa faccio, no? Cioè, cosa vado nelle scuole a raccontare di quando non vedevo, non so, farei scinautico lo stesso, dico sempre, insomma, magari mi vado a vedere le foto delle mie ex e dico: madonna, come ho fatto a star con questa, quindi, come dire, sarebbe un cambiamento, quasi come il contrario, quasi come da cieco, perché io comunque ho costruito la mia identità su questa roba qua, e allora ho un rapporto sereno, partendo dal fatto che io sono, come dire, sono io così come sono, e questa cosa ormai è parte di quello che sono. E poi nel momento in cui per caso dovessero inventarsi qualcosa, sicuramente, per come sono fatto io, proverei, o comunque mi interesserei, consapevole del fatto che che iniziare a vedere sarebbe un cambiamento per me gigante, che non so nemmeno adesso come potrei gestire, capisci?
Se c'è, non so, una cosa, adesso questa è una domanda, però la cosa che più vorresti vedere?
Ma allora, non...
ti dicono, ti diamo una cosa.
Una cosa da vedere.
Ne puoi scegliere una sola.
Ma allora io penso al quando Totti fece il cucchiaio a San Siro. Io tifo la Roma, era un Inter-Roma. La Roma di Spalletti e quel gol lì. Però devo dirti, non te lo so dire. Cioè, allora, se mi dicessi cosa faresti da vedente, andrei a sciare. Cioè,
sì,
io vorrei sapere quanto sarei... Cioè, sarei più forte, avrei risultati... Cioè, sono la persona, spesso sono stato il più forte, sono più forte tra quelli che non vedono, ma
come me la caverei? Sarei più forte lo stesso?
Esatto, questa è una cosa che mi attrae molto, però dire cosa vorresti vedere, ti dico, tutte le cose io le ho vissute. Per esempio il gol di Totti, mi ricordo che il giorno dopo non andai a scuola per risentirmi la telecronaca di Caressa, che sì, e ce l'ho ancora, cioè saprei dirti tutte le parole, tutto quello che... Quindi comunque le cose poi quando te le vivi, come dire, anche non vederle, almeno per me, per come io ho costruito il mio modo di essere al mondo.
Ed è costruito alla grande. Dani, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Credo che non sarei mai riuscito a farla con nessun altro in questo modo. E spero che le persone che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, possano apprezzare e capire meglio, a parte delle cose di te, ma delle cose anche di loro, perché poi questa è una roba incredibile, perché comunque in qualche modo accomuna tutti. In bocca al lupo per i tuoi progetti, anche perché c'hai un sacco di roba da fare, da portare avanti, e anche un po' di responsabilità, quindi non si scherza niente.
No, viva il lupo, grazie di cuore a te, davvero un abbraccio a tutti quanti.
Senti che sono qua, ti stavano aspettando.
Eravate qua,
Daniele Cassioli, grazie mille.
Grazie a voi.